Cappa e spalla, partiamo da una mostra questo pomeriggio, dal 27 gennaio, dunque da pochissimi giorni fa, e si va avanti fino al 25 aprile, sarà possibile visitare una mostra che espone, tra tante altre cose, anche il famoso e unico autografo del Decameron. Si chiama l'Hamilton 90, viene assegnato di solito alle opere importanti in versione autografa antica, di enorme valore storico ma anche economico, evidentemente, spesso dei codici di riferimento, in questo caso è l'Hamilton 90. Tutto ciò a Villa Farnesina a Roma, con questa esposizione dedicata, dicevo prima, ci sono tanti altri oggetti, agli autografi della letteratura italiana. Il codice Hamilton 90 risale alla tarda età di Boccaccio, è uno dei grandi libri monumento della letteratura volgare. In esso possiamo osservare l'autore proprio al lavoro mentre mette in pagina il Decameron. Questa cosa ha attirato l'attenzione di David Riondino, nostro editorialista, questo pomeriggio. Ben ritrovato e viva, buonasera.
Ben trovati, viva la Svizzera e viva Boccaccio anche.
Viva Boccaccio. Domanda secca, che cosa le piace di Boccaccio?
Ma guarda, io ho fatto tutto un disco su Boccaccio, trasformando in ballate diverse novelle, su una proposta che mi fecero per la radio Terza Rete Italiana, che curava appunto un filologo che è uno degli studiosi del codice Hamilton. Ci fu questo programma e mi divertì molto a vedere questa trasposizione di queste storie meravigliose di Boccaccio in racconti cantabili, per cui un po' ci sono stato dietro. Colpisce l'idea che dentro la peste, questa grande tragedia che può somigliare a una guerra, a una pandemia enorme, a un rischio di vita, ecco, 10 giovanotti, 7 donne e 3 uomini si ritirino non per scappare, ma per provare in 15 giorni a fare il mondo perfetto. E il mondo perfetto consiste che ognuno diventa re di una giornata da un argomento e gli altri 9 raccontano delle storie d'amore tra uomini, donne, vecchi, giovani, ricchi, poveri, che compongono un grande affresco di tutte le relazioni tra di noi, tra la nostra umanità meravigliosa, basata soprattutto su delle occasioni erotiche. Se vuoi te ne racconto una, sono molto interessante, una specie di enciclopedia delle possibilità. Ci viene da molto lontano, con la storia di Madonna Filippa, che mi ha raccontato una delle storie, un'indicazione molto interessante dal punto di vista della condotta erotico sessuale da tenere dal 300 in poi. In sintesi estrema, Madonna Filippa è giovane, bella, è sposata a Rinaldo, un matrimonio di interesse come era allora, tenere insieme 2 campi, 2 case, non erano matrimoni d'amore in genere. Però c'erano spesso degli amanti e lei si innamora di Lazzarino Guazzagliotti. Uno non era certo il re di Spagna, Lazzarino Guazzagliotti, uno di Prato che andava lì. Però c'è una legge che vuole che la donna colta in adulterio flagrante venga bruciata. Rinaldo la coglie in adulterio flagrante. Prima vuole ucciderla, ma poi dopo, essendo un democratico, un sincero democratico, dice no, la denuncio al podestà e la faccio uccidere dallo Stato. Va bene? E allora lei viene portata in giudizio. Lazzarino, l'amante, fugge, lei va in giudizio e arriva il podestà, che è un uomo di una certa età, capisce che questa donna innamorata rischia la vita, e dice: guardi Filippa, io devo fare questo processo, se abbiamo 2 testimonianze che tu eri a tradire tuo marito, io ti devo condannare e ti bruciano. Lazzarino non c'è, siete rimasti tu e tuo marito, io devo domandare a Rinaldo, lui dirà di sì. Poi interrogo te, se io a mia domanda tu mi rispondi sì, c'ero in quel tradimento, io sono costretto a condannarti. Se invece tu, anche se ci fossi stata, rispondi che non c'eri, io tecnicamente non posso fare niente. Hai capito cosa voglio dirti? Lei dice sì, ho capito benissimo. Vanno in tribunale, tutta Prato arriva, tutti gli amici di Rinaldo, gli amici di lei, e così giovane, e lui fa la domanda: Rinaldo, tu hai visto tua moglie salirti? Sì, l'ho vista. Tu, Madonna Filippa, c'eri o non c'eri in quel famoso campo all'aperto a tradire Rinaldo? E lei dice, in silenzio generale, sì. Ma come? Dice sì, si fa uccidere quella. Sì, però voglio dire 2 cose. La prima, dice lei, è che una legge per essere rispettata deve essere condivisa e non mi risulta che nessuno mi abbia chiesto prima se ero d'accordo, né a me né alle donne di Prato, che per essere nel 1850 è già una consapevolezza legale molto alta. Secondo, domandate a mio marito se gli ho mai fatto mancare niente in materia di doveri coniugali, cioè di sesso. Il marito alza la mano e dice no, sempre avuto quello che volevo, anche perché c'erano tutti i suoi amici che ascoltavano, non voleva fare brutta figura. E allora lei dice testualmente, se egli ha di me avuto quel che gli bisognava, che deggio fare io di quello che mi avanza? Dite se ai cani lo dovrò gittare, non sarà meglio speso a darne in abbondanza a un gentiluomo innamorato che di doverlo perdere o guastare? E a questo punto c'è un silenzio e poi una specie di ola, un applauso. La prendono, la portano in trionfo, il podestà strappa le sentenze, da allora non c'è più nessuno, dice Boccaccio. Rinaldo rimane stupefatto e lei, quasi risuscitata, cioè glorificata, risuscitata, alla sua casa ritornò gloriosa, quindi in trionfo. È un messaggio bellissimo, perché dice che questa donna dice che la propria potenzialità erotico-sessuale è come un bene materiale, come grano, come castagne, come uva. Una volta che paghi una tassa, il resto è tuo e è meglio distribuirlo a chi ti vuol bene piuttosto che lasciarlo lì che magari si deteriora. Non ti sembra?
Mi sembra sì. Un'ultima questione. Intanto siamo alla giornata sesta, novella settima. Allora ipotizziamo in un corso accelerato di letteratura italiana. Questa novella non ci finisce, perché mi sono un po' informato. Si dice che difficilmente possa entrare nel canone scolastico. Davide Rondino, ma per chiudere, ma come mai secondo lei?
Ma perché ancora non sono andate avanti sul problema dell'educazione sessuale nelle scuole. C'è questo grave problema che stanno dibattendo tutti a dire bisogna fare, bisogna non fare, secondo me quello che dovrebbero fare è invece proprio questo. Questo è un libro, il libro di Boccaccio, che è un libro per tutti, no? È un libro di una grande malizia, di una grande luminosità, e ai tempi sicuramente i ragazzini, le ragazzine, gli adulti queste cose le conoscevano benissimo, come le conoscono anche adesso. Quindi è sciocco non usare, anzi usare Boccaccio per fare educazione sessuale, sarebbe molto educazione civica, no? Al buon rapporto col gioco del sesso in qualche modo, anche con tutto ciò che è di intelligente, di malizioso, di curioso, di artistico, di poetico che c'è dentro lo scambio tra esseri umani dal punto di vista sessuale. Sarebbe il modo migliore per fare educazione sentimentale. No,
il riferimento è alle difficoltà che ha il governo italiano attuale ad introdurre l'educazione all'affettività nelle scuole. L'altro giorno, ma proprio due giorni fa, ne parlavamo in questo esatto spazio qui a K con Simona Sala, che ci raccontava che invece un'educazione all'affettività e alla sessualità in Svizzera, soprattutto di lingua tedesca, è stata introdotta da poco. Ce l'abbiamo. Magari leggono pure Boccaccio, allora... chi lo sa.
Magari sì, fateglielo leggere. Che cazzo,
va bene. Allora,
sempre meglio di questi orribili articoli su Epstein, va bene, che ci stanno tormentando sulla stampa e siamo tutti costretti a sapere cosa facevano e non facevano questi miliardari. Ma chi se ne frega, a parte tutto, no? Una cosa desolante. Molto meglio leggere Boccaccio in Svizzera, in Italia, ovunque.
Beh, questo è di sicuro. Davide Rondino, grazie.
Grazie a voi
e buona serata. Buona, ci risentiamo presto.
Ciao.
Ciao.
Ciao, a presto. Ciao.